Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Al microfono ringraziamo in regia Elena Colson e Maria Serena Tullio che ci aiutano a mandare in onda questo appuntamento insieme con Giuseppe Mauriello alla console. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Quest'oggi ci occupiamo con piacere dell'IFAD, vale a dire il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, in occasione di un'importante presentazione che è avvenuta lo scorso 6 dicembre a Londra nell'ambito della Conferenza Internazionale sulla Sicurezza Alimentare che per l'appunto si è svolta nella capitale inglese. È stato presentato, ed è questo il motivo per cui oggi dedichiamo la puntata all'IFAD, il rapporto sulla povertà rurale nel 2011. È presente il presidente dell'IFAD, Kanai Onwuze, il nigeriano neopresidente da quest'anno dell'IFAD, e noi torniamo, ci siamo occupati più volte dell'IFAD, a parlarne proprio per sviscerare per quanto possibile alcuni dati che emergono da questo importante rapporto, per capire meglio quale sia il tasso di povertà in continenti come l'Africa, l'Asia, l'America Latina, il Medio Oriente, quali siano i dati in aumento, in diminuzione e che cosa si può effettivamente fare. La povertà rurale riguarda, ne do uno io di dato in questo caso, 1 miliardo di persone, quindi non stiamo parlando di piccole cose. Per cercare parlare il più possibile, sono tantissimi gli argomenti, vedremo che non ci basterà, il tempo passerà molto velocemente. Noi abbiamo due graditi ospiti, possiamo dire ormai anche degli amici proprio della Radio Vaticana, che ci hanno aiutato a capire quali sono le tematiche in campo, e li introduco immediatamente. Annina Labbock, che è la responsabile per l'IFAD dei programmi legati alle pari opportunità e all'inclusione sociale. Buongiorno Annina.
Buongiorno.
E buongiorno anche a Mattia Preyer Galletti, che per l'IFAD è il responsabile per i programmi in India. Buongiorno Mattia.
Buongiorno.
A entrambi veramente un grazie per essere qui con noi in diretta in studio per capire meglio appunto che cosa si intenda innanzitutto quando si parla di povertà rurale, e poi appunto per presentare questo importante rapporto. Questi rapporti non sono semplicemente carte che vengono presentate, sono diciamo la base di lavoro, questo è bene dirlo, per tutti gli operatori e anche per coloro che poi si interfacciano con chi opera nelle organizzazioni internazionali per meglio operare. Questo anche per un'ulteriore volta dare una motivazione per cui esiste un'organizzazione chiamata ONU. Detto questo, ecco, cominciamo proprio con Annina Labbock. Cerchiamo allora di, tra i tanti dati, e poi naturalmente chi volesse, e sarebbe naturalmente cosa opportuna farlo, è possibile naturalmente sfogliare queste pagine e informarsi individualmente, però noi non possiamo dire tutto, e allora però cerchiamo di far emergere, grazie ai nostri ospiti, gli elementi, le cifre più importanti. Ecco, allora Annina Labbock, di tutto quello che è stato presentato a Londra lo scorso 6 dicembre, quali sono le cifre che secondo lei vale la pena tenere a mente?
Beh, diciamo che la cifra fondamentale è quella di 1.400.000.000 di persone nel mondo che vivono al di sotto della soglia internazionalmente definita della povertà, che è di $1.25 al giorno. Di questo 1.400.000.000, 1 miliardo vivono nelle zone rurali, cioè la povertà è a tutt'oggi un fenomeno prevalentemente rurale. Il 55% dei poveri vivono nelle zone rurali. Diciamo che questa è una situazione che comincerà a cambiare intorno al 2020, in cui la popolazione urbana sarà maggiore rispetto alla popolazione rurale, ma la situazione oggi è questa. Certo, ci sono delle differenze anche sostanziali nelle diverse regioni del mondo, per esempio nell'Asia orientale, nel sud-est asiatico c'è stata una riduzione rapida del numero dei poveri. Nell'Asia meridionale, ne parlerà soprattutto il mio collega Mattia, abbiamo una soglia di il 45% di popolazione ancora sotto il livello di povertà, però diciamo c'è una tendenza rapida al cambiamento, anche se aumentano alcune divaricazioni sociali. E invece abbiamo per esempio l'Africa subsahariana, in cui ancora il 60% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, dove cominciano ad esserci dei cambiamenti.
Ecco, Mattia Prere Galletti, certo, peraltro non sembra che la povertà, in questo caso in particolare povertà rurale, sia in fase di diminuzione, visto tra l'altro siamo anche in un cammino verso i famosi obiettivi del millennio, magari c'è di che preoccuparsi, però innanzitutto cerchiamo di capire per quale motivo allora non diminuisce la povertà.
Beh, noi possiamo pensare a una realtà abbastanza diversificata tra regione e regione. Sicuramente la povertà è diminuita in alcune zone tipo l'Asia orientale in maniera abbastanza veloce e sicuramente in maniera del tutto insoddisfacente in regioni come l'Africa o come il subcontinente asiatico. Parlando dell'India, secondo me l'India è un esempio in effetti molto molto importante e anche molto efficace. Leggiamo tutti i giorni sui giornali della crescita economica, del fatto che l'India sta velocemente diventando una superpotenza, con tassi di crescita economica dell'8-9% all'anno. E nonostante questo, la lotta alla povertà nelle zone rurali è veramente fa progressi molto lenti. Di questo miliardo di persone nelle zone rurali indicate sotto la soglia della povertà, un terzo sono in India. In India la situazione diventa sempre più ineguale, causando anche conflitti locali. Tornando alla tua domanda, come mai questa lotta è così lenta? Uno dei motivi è che il 50% della popolazione in India ancora dipende dall'agricoltura. Ma l'agricoltura fa leva su possedimenti sempre più piccoli. Abbiamo l'80% degli agricoltori che sono classificati come piccoli o marginali, nel senso che lavorano su appezzamenti di terra inferiori ai 2 ettari. L'appezzamento medio è appena sopra 1 ettaro. È ovvio che in agricoltura l'agricoltura da sola non può essere una soluzione alla povertà. Ed è per questo che bisogna pensare in maniera molto più integrata a tutte le possibili fonti di reddito che una famiglia rurale può beneficiare. In questo senso c'è un programma del governo indiano, finanziato e approvato un paio d'anni fa, che riconosce il fatto che l'agricoltura non dà piena occupazione e per cui grazie a questo programma ogni famiglia ha diritto a un minimo di 100 giorni lavorativi all'anno. È un programma che suona molto bene sulla carta, però deve essere eseguito. E infatti tutti i nostri programmi adesso cercano di contribuire alla esecuzione efficace di questo programma. Riuscendo ad avere un paniere di fonti di reddito, quindi a guardare all'agricoltura e anche al settore non agricolo, diversificando la produzione, si può sperare di avere una lotta alla povertà più efficace.
Ecco, qui abbiamo cercato anche di dare degli elementi concreti rispetto a un paese. Ovviamente Mattia Prere Galletti è, come dicevo, il responsabile per i programmi, per l'IFAD dei programmi in India, quindi far capire che dalle carte di cui parlavamo prima poi si cerca anche di passare, attraverso naturalmente una collaborazione con i governi dei singoli paesi, a delle azioni concrete. Annina Labak, lei tra l'altro è responsabile, dicevo prima, dei programmi legati alle pari opportunità e all'inclusione sociale, quindi in poche parole donne, per esempio, giovani, categorie che tra l'altro nell'ambito di una situazione di per sé difficile magari hanno ulteriori difficoltà. Rispetto anche a quello che si può leggere nel rapporto presentato il 6 dicembre a cura dell'IFAD, uno degli elementi che è stato maggiormente sottolineato è il discorso che riguarda i rischi che queste popolazioni con cui si devono confrontare, e peraltro le aspettative per un futuro migliore non passano soltanto attraverso il tamponamento dei rischi. Ci dica qualche cosa in questo senso.
Ma intanto quello che bisogna capire è che oggi come oggi comunque le cause della povertà sono anche cambiate, sono anche quelle storiche che conoscevamo, però diciamo negli anni recenti si sono introdotti dei fattori nuovi. Abbiamo per esempio, vi ricordate quando c'è stata la crisi dei prezzi nel 2008? Da allora i prezzi si sono anche abbassati, però i prezzi sono estremamente variabili, cioè c'è una volatilità del mercato, per cui questo mette in difficoltà sia consumatori sia chi vende i prodotti. Abbiamo la globalizzazione, quindi anche con delle opportunità di impiego che si creano, fabbriche che vengono aperte in un paese, creano impiego, poi vengono chiuse e riaperte da un'altra parte. Cioè ci sono delle situazioni, delle dinamiche diverse, e c'è la questione del cambiamento climatico, cioè che sono rischi nuovi, quindi abbiamo delle situazioni climatiche estreme, quindi o periodi di siccità o inondazioni, quindi delle famiglie possono perdere da un momento all'altro i loro mezzi di sostentamento. Quindi diciamo che è una situazione in cui ci sono da un lato delle opportunità, perché ci sono dei nuovi mercati, delle filiere interessanti, che se i contadini riescono a entrare in queste filiere, questo può offrire buoni redditi, però ci sono anche dei rischi molto forti di esclusioni di categorie che sono già più deboli, di gruppi di popolazione che comunque sono isolate, quindi sono anche difficili da raggiungere, i commercianti non ci vanno, e comunque di gruppi che hanno sempre avuto delle difficoltà, quindi per esempio le donne che, voglio dire, pur facendo una quantità enorme del lavoro agricolo, comunque hanno meno mezzi rispetto agli uomini per poter svolgere quell'attività, i giovani che non trovano opportunità nelle zone rurali, le minoranze etniche e per esempio i contadini più poveri che non sono organizzati, cioè bisogna essere ben organizzati, avere buone conoscenze, poter negoziare per avere migliori condizioni, cioè la grande sfida è. E per questo noi abbiamo come sottotitolo a questo rapporto, si chiama Rapporto sulla povertà, però parla di nuove sfide, nuove opportunità per le generazioni future, cioè come si fa a minimizzare i rischi ed aumentare le opportunità. Minimizzare i rischi anche con degli strumenti di protezione sociale.
Tra l'altro, ecco, visto che stiamo parlando di novità, di nuovi corsi, anche in qualche modo, noi vediamo negli ultimi anni l'emergere, del resto Mattia Pregalletti faceva l'esempio naturalmente più vicino a lui, quello dell'India, nuovi paesi che devono, diciamo così, far confrontarsi con una realtà che cambia nel loro paese, ma che poi non risolve il problema di una larga fascia della popolazione. Faccio questa piccola introduzione e mi rivolgo a Mattia Pregalletti perché effettivamente non c'è il rischio anche in questi paesi, magari ancor più in questi paesi, che si crei poi una forbice tra coloro che magari hanno molte ricchezze e coloro che invece vanno ad aumentare il numero dei poveri?
Beh, direi che non è un rischio, è una realtà purtroppo. Infatti l'esempio dell'India che citavo prima anche in questo caso è molto calzante. Per cui bisogna intervenire anche alla svelta. Una cosa positiva, legandomi a quello che diceva Nina prima, paradossalmente, della crisi dei prezzi alimentari, è che adesso sicuramente questa è una questione che è considerata comune a tutto il mondo. La crisi alimentare, soprattutto se viene vista in prospettiva, noi abbiamo oramai una serie di rapporti che proiettano nel 2050 la sfida che l'intera umanità dovrà porsi di fronte, a fronte di una popolazione che arriverà ai 9 miliardi e 300 milioni di persone, si spera che si stabilizzi a quel punto, la produzione alimentare mondiale dovrà crescere di un 70%. Il problema è non è solo quanta della produzione alimentare potrà essere prodotta, ma anche come verrà prodotta e da chi. Il come fa immediatamente venire alla luce il discorso di quale sostenibilità nella produzione agricola noi dobbiamo considerare, anche perché è lampante in molte zone del mondo, e anche lì l'India, dove è partita la rivoluzione verde in Asia alla fine degli anni 60, che ha portato a un aumento della produttività agricola notevole. Nelle zone dove questa rivoluzione verde è stata eseguita ci sono dei problemi enormi in termini di riduzione della fertilità dei suoli, riduzione delle falde acquifere. Quindi un modello produttivo intensivo senza la questione della sostenibilità è oramai evidente che non può andare avanti. Per cui la sfida è non solo produrre il 70% di produzione agricola in più, ma farlo in maniera sostenibile. Per cui bisogna iniziare anche a considerare altri elementi nella decisione di quali tecniche di produzione. Non si tratta solo di massimizzare la produttività per ettaro, ma anche massimizzare la produttività per unità di irrigazione, visto che l'acqua diventa un bene sempre più scarso, e addirittura massimizzare la produttività per unità di energia prodotta. E in questo contesto noi dobbiamo comunque affrontare il problema della lotta alla povertà. In questo senso ci sono sempre più sforzi orientati all'introduzione di pratiche agroecologiche, tra cui l'agricoltura biologica, tra cui l'agricoltura che viene chiamata LESA, che fa fronte a un utilizzo limitato di input esterni, che da una parte minimizzano i costi di produzione e dall'altra quindi diminuiscono i rischi a cui i nostri contadini devono far fronte.
Molto interessante questo argomento, penso almeno per i nostri ascoltatori, questo concetto di necessità di creare maggiore intensità, diciamo, di intensificare l'ambito agricolo mantenendolo peraltro sostenibile. E non so se è giusto il collegamento, io però cerco di farlo e vediamo Annina Labbock che risponde su questo. Voi anche nel vostro rapporto si evince chiaramente l'importanza anche dell'economia rurale non agricola, cioè laddove appunto evidentemente noi parliamo di povertà rurale, ci incentriamo immediatamente come attenzione sulla termine agricoltura. Ecco, ma che cos'è l'economia rurale non agricola e perché è importante creare opportunità in questo ambito?
Dunque, la situazione è che comunque nelle zone rurali l'agricoltura è il motore fondamentale della crescita economica, anzi tra l'altro ci sono studi che dimostrano che un certo investimento in agricoltura ha un impatto della riduzione della povertà maggiore che l'intervento in altri settori. Ciò detto, sappiamo anche che l'80% dei più poveri comunque hanno un'attività agricola. Le famiglie diversificano, cioè in quasi tutte le famiglie ci sono, diciamo, vari membri della famiglia sono impegnati in altri settori che possono essere servizi, possono essere comunque impiego, cioè tutta una serie di strutture e servizi anche a volte legati all'agricoltura. E questo settore non agricolo dell'economia rurale sta diventando sempre più importante e anche offre delle opportunità ai giovani. Però c'è anche una questione importante che è messa in evidenza dal rapporto, che è quello del contesto rurale. Cioè possiamo fare tutti gli investimenti che vogliamo in agricoltura, nell'economia anche non agricola, però se nelle zone rurali si vive male perché mancano i servizi essenziali, mancano strade, non c'è comunicazione, la gente se ne va. E soprattutto i giovani non possono vedere nessun futuro in queste zone. Quindi il rapporto sottolinea con molta forza che intervenire oggi sulla povertà rurale significa intervenire su infrastrutture, su servizi, sull'agricoltura, sul capitale, sulle capacità individuali e collettive, cioè è un intero pacchetto di interventi che sono necessari. Uno non funziona senza l'altro.
Ecco, questo mi porta pian piano, visto che stiamo lentamente arrivando a conclusione, non vorrei finire sempre con i 30 secondi finali, adesso un'ultima battuta, cerchiamo di arrivarci con un certo anticipo e quindi a entrambi vorrei rivolgere questa domanda, anche perché mi viene in mente, ascoltandovi e con interesse quello che dite, però potrebbe arrivare la domanda, ma a noi che ci importa chi ci ascolta? Vabbè, insomma, questo è così lontano da noi, no? Non ci riguarda, perché stiamo ad ascoltarli? Ecco, per quale motivo chi ci ascolta in questo momento da Roma, dall'Italia, dovrebbe essere interessato a questo discorso che ci state facendo, Mattia?
Beh, guarda, tocchi una, secondo me, un aspetto essenziale. In effetti, il che ci importa è una domanda che sentiamo in un certo senso. Infatti, spesso ci tocca dire che i due nemici principali nel nostro lavoro si chiamano indifferenza e rassegnazione. Il primo è l'indifferenza, è il che ci importa. Il secondo, rassegnazione, è inutile farlo perché tanto i problemi rimarranno sempre. Come citavo prima, il problema della sicurezza alimentare, grazie alla crisi dei prezzi, in un certo senso, è oramai è diventato all'ordine del giorno e c'è una consapevolezza maggiore. E il fatto che il mondo abbia bisogno di uno sforzo di giustizia sociale per rendere il mondo più giusto e più equo in tutti i sensi, anche questo oramai è all'ordine del giorno. Sicuramente c'è bisogno di grossi investimenti. Questo è un messaggio che viene forte dal rapporto, e questi investimenti non devono essere una responsabilità solo dei paesi ricchi, diciamo, ma anche dei paesi del sud del mondo. Questa è tra l'altro una differenziazione che diventa giorno dopo giorno sempre meno significativa. Per cui questo sforzo globale diventa, secondo me, una priorità molto più sentita che in passato.
Ecco, la stessa domanda la rivolgo anche ad Annina Labbock, anche per cercare di capire, a conclusione di questa nostra conversazione, quale possa essere il messaggio per voi che operate, no? Quale sia se deve rimanere qualcosa di importante nelle orecchie, nella mente di coloro che ci ascoltano, Annina Labbock, anche rispetto alla domanda che ho fatto, no? Perché dobbiamo preoccuparci di ascoltare quello che stiamo dicendo qui ora? Ecco, quali sono le parole che scegliereste?
Diciamo, per le ragioni che ha detto Mattia, a parte il fatto che è una questione di semplice giustizia sociale, e anche perché semplicemente non si riuscirà a produrre il cibo di cui l'umanità avrà bisogno se la piccola agricoltura contadina non diventa più produttiva e sostenibile. Ma questa agricoltura ha anche un ruolo fondamentale in relazione al cambiamento climatico, cioè in termini proprio di mitigare anche l'impatto dei cambiamenti climatici, e per esempio tutto il discorso della conservazione della biodiversità, che è fondamentale per noi. Però bisogna pensare a questo sviluppo delle zone rurali in modo intelligente e tenendo conto anche delle profonde diversità che ci sono in queste zone rurali. Bisogna pensare che donne, uomini hanno esigenze diverse, giovani hanno esigenze diverse, che ci sono minoranze etniche, gruppi indigeni che vivono anche in modo diverso. Quindi bisogna operare con impegno, ma anche con intelligenza e conoscenza.
Ed è quello che cerca di fare proprio il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, IFAD. Ecco, spendiamo anche due parole, proprio visto che abbiamo presentato molto rapidamente. Innanzitutto, per informarsi c'è un sito www.ifad.org, è facile, ci si può recare sul sito e cercare per esempio di capire che cosa c'è in queste pagine così importanti del rapporto sulla povertà rurale 2011, pagine che hanno significato il lavoro di tante persone che con coscienza hanno cercato di porre, diciamo, le questioni e anche di far capire, come abbiamo anche cercato di sintetizzare qui quest'oggi con Mattia Pregalletti e Annina Labbock, cercare di capire quello che si dovrebbe fare. L'IFAD dal 1978 è attiva, è basata a Roma, fa parte del famoso polo agroalimentare che coinvolge anche FAO e Programma Alimentare Mondiale, ne abbiamo parlato più volte, e appunto ha presentato col suo presidente Canaio Nuanz lo scorso 6 dicembre rapporto di cui abbiamo parlato quest'oggi. Io invitandovi già a ripartecipare, se vorranno, ad un'altra trasmissione più in là per capire come pian piano si procede. Del resto non è la prima volta che sono nostri ospiti Mattia Pregalletti e Annina Labbock. Li ringrazio moltissimo, grazie Annina Labbock di essere
venuta. Grazie a te.
E grazie Mattia Pregalletti.
Grazie.
Che tra l'altro è proprio in partenza prima di Natale per l'India, per cercare appunto di vedere concretamente quello che si può fare sulla base anche di quello che ci ha detto quest'oggi. Ringraziamo quindi i nostri ospiti. Vi ricordo che la puntata di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Magari Il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I
see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.